La forza dell'amicizia. Da quel giorno fummo inseparabili. Di Fred Ullman. Non ricordo esattamente quando decisi che Conradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che prima o poi lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo, io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c'era nessuno che potesse rispondere all'idea romantica che avevo dell'amicizia. Nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione. Nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. I miei compagni mi sembravano tutti, chi più, chi meno, piuttosto goffi, insignificanti, privi di immaginazione. Tutto ciò che sapevo allora era che sarebbe diventato mio amico. Non c'era niente in lui che non mi piacesse. In primo luogo il suo nome glorioso che lo distingueva ai miei occhi da tutti gli altri. Poi il portamento fiero, i suoi modi, la sua eleganza, la bellezza del suo aspetto e chi avrebbe potuto restare indifferente mi facevano pensare a buon diritto che avessi finalmente trovato qualcuno che corrispondeva all'ideale d'amico da me vagheggiato. Il problema era come attirarlo a me. Cosa dovevo fare per conquistarlo, chiuso com'era dietro le barriere della tradizione, dell'orgoglio naturale e dell'altezzosità acquisita? Senza contare che sembrava perfettamente soddisfatto di starsene da solo e di non mescolarsi agli altri, che frequentava solo perché vi era costretto. Come attirare la sua attenzione? Come fargli capire che io ero diverso da quella folla opaca? Come convincerlo che io, e solo io, avrei dovuto diventare suo amico? Erano tutti quesiti di cui non conoscevo la risposta. L'unica cosa che avvertivo istintivamente era che avrei dovuto trovare il modo di farmi notare. Tutt'a un tratto cominciai a interessarmi a quello che avveniva in classe. Di solito ero ben felice di essere lasciato in pace, a crogiolarmi nei miei sogni, senza che mi venissero sottoposti domande o problemi, in attesa che il suono della campana mi liberasse dalla schiavitù. Non c'era mai stata alcuna ragione perché dovessi far colpo sui miei compagni. Ma ora ero risvegliato alla vita. Alzavo la mano ogni volta che mi pareva di avere qualcosa da dire. La mia seconda prodezza ebbe luogo durante le poche ore destinate all'educazione fisica. Il professore di ginnastica era un ometto energico e chiassoso. Si chiamava Max Loer, meglio noto come Max Muscolo, e perseguiva con ardore disperato l'obiettivo di svilupparci il torace, le braccia e le gambe nel breve tempo a sua disposizione. Si serviva a questo scopo di tre strumenti di tortura di fama internazionale: la sbarra fissa, le parallele e il cavallo. La lezione iniziava immancabilmente con una corsa attorno alla palestra, seguita da una serie di flessioni e di distensioni. Dopo questa prima fase, destinata al riscaldamento, Max Muscolo andava al suo strumento preferito, la sbarra fissa, e si esibiva in alcuni esercizi, che eseguiti da lui sembravano facili come saltare alla corda, mentre alla prova dei fatti si rivelavano estremamente difficili. Di solito invitava i più agili a emulare la sua esibizione, e a volte capitava che anch'io fossi tra i designati, ma negli ultimi tempi aveva dimostrato una spiccata predilezione per Iceman, che adorava mettersi in mostra. Questa volta, tuttavia, ero ben deciso a non lasciarmi scavalcare. Mi avvicinai lentamente alla sbarra, mi misi sull'attenti e balzai in alto. Mi appoggiai all'asta e mi guardai attorno. I miei compagni mi osservavano in silenzio. Rivolsi lo sguardo a Hohenfels e notai che mi teneva gli occhi addosso. Mi protesi prima verso sinistra, poi verso destra. Poi mi lasciai penzolare tenendomi con le gambe piegate e presi a oscillare finché, con un ultimo slancio, tornai ad appoggiarmi alla sbarra. La paura era sparita, sostituita da un unico pensiero. Dovevo farlo per lui. Tutt'a un tratto mi sollevai in verticale, mi lanciai oltre la sbarra e boom! Almeno ero tornato con i piedi per terra. Si udirono delle risatine represse, ma poi qualcuno batté le mani. Dopotutto, non erano cattivi i miei compagni. Rimasi immobile e voltai gli occhi verso di lui. Conradin non aveva riso. Per la verità non aveva nemmeno applaudito, ma mi guardava. Qualche giorno dopo arrivai a scuola con alcune monete greche. Collezionavo monete da quando avevo 12 anni. Avevo portato una dracma d'argento di Corinto, un gufo, simbolo di palla di Atena, l'effigie di Alessandro il Grande. E appena vidi Conradin che si avvicinava al suo posto, feci mostra di esaminarle con la lente di ingrandimento. Conradin notò le mie manovre e la sua curiosità, come avevo sperato, la spuntò sulla sua riservatezza. Mi chiese il permesso di guardarle. Dal modo in cui le maneggiava, mi avvidi che non doveva essere del tutto inesperto. Le toccava come un collezionista tocca gli oggetti a lui cari. E del collezionista aveva persino lo sguardo carezzevole e ammirato. Mi disse che anche lui collezionava monete e possedeva quella con il gufo, ma non l'altra, con l'effigie di Alessandro il Grande. Ne aveva invece altre di cui ero privo. A questo punto fummo interrotti dall'ingresso dell'insegnante, ma all'intervallo delle 10, Conradin, dimentico delle monete, lasciò l'aula senza degnarmi di uno sguardo. Eppure mi sentivo felice. Era la prima volta che mi aveva rivolto la parola e io ero ben deciso a fare il possibile perché non fosse l'ultima. 3 giorni dopo, il 15 marzo, una data che non dimenticherò più, stavo tornando a casa da scuola. Era una sera primaverile, dolce e fresca. Davanti a me vidi Oenfels. Pareva esitare come se fosse in attesa di qualcuno. Rallentai. Avevo paura di oltrepassarlo. Ma dovetti comunque proseguire perché sarebbe stato ridicolo non farlo e lui avrebbe potuto fraintendere la mia indecisione. L'avevo quasi raggiunto quando si voltò e mi sorrise. Poi, con un gesto stranamente goffo e impreciso, mi strinse la mano tremante. «Ciao, Hans», mi disse. E io all'improvviso mi resi conto con un misto di gioia, sollievo e stupore che era timido come me e come me bisognoso di amicizia. Non ricordo più ciò che mi disse quel giorno, né quello che gli dissi io. Tutto quello che so è che per un'ora camminammo avanti e indietro come due giovani innamorati, ancora nervosi, ancora intimiditi. E tuttavia io sentivo che quello era solo l'inizio e che da allora in poi la mia vita non sarebbe più stata vuota e triste, ma ricca e piena di speranza per entrambi. Quando infine lo lasciai, percorsi in un batter d'occhio la strada che mi separava da casa. Ridevo, parlavo da solo. Avevo voglia di piangere, di cantare. L'incontro non fu senza conseguenze. Dormii male, perché temevo il momento del risveglio. Forse Conradin mi aveva già dimenticato o si era pentito della sua resa. Forse era stato un errore fargli capire che avevo bisogno della sua amicizia. Forse avrei dovuto mostrarmi più cauto, più riservato. Forse aveva parlato di me ai suoi genitori che l'avevano messo in guardia dal diventare amico di un ebreo. Continuai a torturarmi per un pezzo finché sprofondai in un sonno inquieto. Tutte le mie paure si rivelarono prive di fondamento. Appena entrai in classe, Conradin mi si avvicinò e si mise a sedere vicino a me. Il suo piacere nel vedermi era così genuino, così evidente, che io stesso, nonostante la mia diffidenza innata, persi ogni paura. Dalle sue parole dedussi che doveva aver dormito benissimo e che nemmeno per un attimo aveva dubitato della mia sincerità, tanto che mi vergognai dei miei sospetti. Da quel giorno fummo inseparabili.